Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA.
La pandemia da Covid-19 è stata per tutti i settori un formidabile acceleratore per la digitalizzazione, e questo naturalmente è successo anche al Ministero degli Esteri e nella rete delle ambasciate e dei consolati. La pandemia ha richiesto uno sforzo aggiuntivo per la fornitura dei servizi consolari, in particolare con lo sviluppo di nuovi servizi o con il potenziamento per renderli fruibili anche a distanza. Io vi do il benvenuto a questa puntata di Voci dalla Farnesina, il podcast del Ministero degli Esteri realizzato in collaborazione con l'ANSA. Io sono Salvatore Lussu, giornalista dell'agenzia, e oggi vogliamo parlare proprio di digitalizzazione. Lo facciamo con Virginia Fadelli, che è un funzionario qui alla Farnesina, lavora nell'ufficio che si occupa proprio dei servizi consolari e in misura sempre maggiore anche di questo processo di digitalizzazione. Buongiorno.
Buongiorno, grazie Salvatore e grazie per questa opportunità di presentare queste importanti iniziative che la Farnesina ha intrapreso già da tempo e con la pandemia ovviamente ha portato avanti con ancora maggiore interesse e impegno. Intanto, per citare qualche numero, mi fa piacere appunto menzionare che sono stati prodotti dalla rete più di 220.000 passaporti, trasmessi 164.000 atti di stato civile, oltre 314.000 iscrizioni all'AIRE, e sono state addirittura trattate più di 411.000 domande di visto. Sicuramente il 2020 è stato un anno molto particolare, soprattutto per la nostra rete diplomatico-consolare, che si è trovata naturalmente a gestire delle criticità finora mai incontrate. Le nostre sedi infatti sono state chiamate a reinventarsi dei metodi di lavoro e anche a rimodulare la comunicazione con i connazionali, e mai prima d'ora in questa cornice ancora di più si è sentita così forte la necessità di investire nella digitalizzazione appunto dei servizi consolari, proprio per creare dei canali alternativi di comunicazione più diretta e immediata con gli utenti, e nonché di migliorare appunto l'erogazione dei servizi consolari. E tra le diverse iniziative che la Farnesina ha introdotto, alcune già da tempo, alcune proprio lanciate l'anno scorso, cito per esempio un portale di cui l'amministrazione su cui l'amministrazione dà una grande importanza, che è il portale FastIT per i servizi consolari. È stato lanciato nel 2017 e ad oggi vede più di 600.000 utenti registrati e 10.000 utenti attivi ogni giorno. La diffusione tra gli utenti è aumentata esponenzialmente in questi anni. Ad oggi il 70% delle pratiche di iscrizione all'AIRE sono trasmesse proprio tramite questo portale. E FastIT tra l'altro è molto semplice, intuitivo e consente ai cittadini italiani di iscriversi all'AIRE comodamente da casa. L'AIRE, lo specifico, è l'anagrafe per gli italiani residenti all'estero. Ricordo che appunto l'iscrizione anagrafica permette di accedere poi a diversi diritti fondamentali tutelati dalla nostra Costituzione. Penso ad esempio ai diritti elettorali, ai diritti civili, è possibile infatti sposarsi in consolato, diritti anche personali, è possibile più facile anzi avere dei documenti come passaporti o documenti di viaggio d'emergenza, e comunque è possibile anche accedere alla copertura sanitaria nel paese ospitante. E il portale ovviamente si è dimostrato nel tempo uno strumento sicuramente utile, veloce, con benefici tra l'altro a cascata su tutti i servizi consolari. È già accessibile con lo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, in linea con le recenti previsioni normative, il decreto semplificazioni e anche il codice dell'amministrazione digitale, e che sarà nei prossimi mesi obbligatorio per accedere ai portali della PA. Ricordo che appunto il portale FastIT tra l'altro ha riscuotato un grande successo tra gli utenti, perché addirittura nel mese di dicembre soltanto sono state più di 230.000 le visualizzazioni, e questo numero fa del portale proprio il portale più visitato, più visualizzato tra quelli della Farnesina.
Ecco, un problema diciamo dell'accelerazione digitale è che essa deve fare i conti anche con il cosiddetto digital divide, cioè il divario che c'è tra chi ha accesso a questi strumenti, a chi ha accesso alla banda larga e chi non ce l'ha, e anche un divario generazionale tra chi è più abile a utilizzare questi nuovi strumenti. Anche per questo alcune realtà della rete diplomatico-consolare, ad esempio il Consolato di Friburgo, hanno cercato di affrontare questo problema cercando di dare anche un'attività di formazione per gli utenti. Ecco, abbiamo raccolto la testimonianza di Federico Ramaglioli, che è console d'Italia a Friburgo.
In questo tempo di pandemia, per la limitazione delle interazioni personali, il rischio che a volte corriamo all'essere quello di perdere il contatto con la nostra utenza, con la nostra collettività italiana. Per questo la digitalizzazione dei servizi e della comunicazione è fondamentale, adesso più che mai. Nel nostro consolato abbiamo quindi messo in atto tutta una serie di iniziative per accorciare le distanze col nostro pubblico. Dove non è possibile esserci di persona, vogliamo garantire comunque un certo tipo di presenza. Abbiamo quindi realizzato infografiche interattive, video, guide e aperto anche un canale Messenger. Ma soprattutto abbiamo realizzato dei video tutorial che sono sul nostro canale YouTube e sul nostro sito. Sono tutorial per guidare l'utente passo dopo passo nell'uso di alcuni portali informatici come Fastit e Prenoto Online. Tramite questi portali l'utente può compiere alcune operazioni essenziali nella sua vita all'estero, come per esempio iscriversi all'AIRE, e può farlo direttamente da casa sua. Però non basta indirizzarlo all'uso di questi portali, bisogna anche assisterlo nel loro utilizzo, cioè spiegargli concretamente come fare. I nostri tutorial sono pensati per questo, per essere uno strumento facile e innovativo per spiegare all'utenza come con pochi passi e con pochi click è possibile richiedere alcuni servizi consolari senza nemmeno recarsi in consolato. I nostri video hanno finora riscosso molto successo. Non lo capiamo solo dal numero di like e di visualizzazioni, perché a volte rischiano di essere un parametro un po' sterile, ma soprattutto lo capiamo dalle opinioni dell'utenza, che li ha trovati utilissimi, perché appunto vengono guidati passo dopo passo nell'usare questi nuovi strumenti, soprattutto nei confronti di chi non ha dimestichezza informatica. La più bella delle reazioni che a volte ci capita di sentire è quando ci dicono: ma è davvero così facile? Allora capiamo che è la direzione giusta e continueremo ad andare su questa strada.
Ringrazio il console e tornerei a Virginia Fadelli per chiederle se ci può dare qualche anticipazione su altri progetti, altri prodotti digitali cui state lavorando in questo momento.
Sì, al momento un altro progetto che, tra l'altro, con la nonostante la pandemia, è stato completato con un grande successo di recente, questo gennaio 2021, è stato il processo che ha previsto l'erogazione della carta d'identità elettronica, la cosiddetta CIE, in tutti i paesi europei. Il progetto è stato avviato nel 2019, ma è proprio nel 2020 che ha conosciuto il suo apice, soprattutto nella fase autunnale, che è anche coincisa con la seconda ondata di pandemia. E ci tengo a menzionare il fatto che già da diversi mesi si erogano più carte d'identità elettroniche che cartacee, e ovviamente con un grande riscontro positivo della comunità residente, perché la CIE permette di accedere molto più facilmente e velocemente a diversi servizi locali, come ad esempio l'accensione di mutui, l'apertura di conti bancari online, piuttosto che semplicemente l'attivazione di carte SIM. E in alcune sedi consolari, tra l'altro, il numero delle CIE emesse nel 2020 è stato quasi il triplo delle carte d'identità cartacee emesse nello stesso periodo, il che significa che questo strumento diventa sempre più importante, e i connazionali ci tengono sempre di più a dotarsene, proprio perché è importante ai fini dell'identità digitale, che oggi è sempre più importante possedere. Un altro progetto che stiamo portando avanti, che ha dato ottimi frutti in questi ultimi anni, è il progetto FICO, funzionario itinerante per consoli onorari. I consoli onorari sono dei funzionari che collaborano con i consolati e le ambasciate a fini di assistenza e vicinanze con nazionali, anche perché sono molto diffusi sul territorio. E questi consoli onorari spesso sono dotati di una valigetta che permette di rilevare le impronte digitali dei dispositivi particolari dei cittadini, e ovviamente questo permette ai consoli onorari di raggiungere i cittadini ovunque siano, anche nelle zone più difficili, più impervie del paese. I dati biometrici poi vengono consegnati dall'ufficio onorario all'ufficio consolare, e finalmente viene rilasciato il passaporto al connazionale. Fino ad oggi sono state fatte ormai più di 40.000 pratiche, il progetto è stato lanciato nel 2017, e nel 2020 il numero di pratiche effettuate è stato molto simile al numero di pratiche effettuate l'anno prima, in condizioni però appunto di normalità. È un importante servizio questo di prossimità, in un momento in cui la circolazione delle persone era anche fortemente limitata.
Certo. Ecco, oltre alla fruizione dei servizi, oltre alla mobilità, la pandemia ha impattato anche sul modo in cui tutti noi lavoriamo. E anche nella pubblica amministrazione si è fatto ricorso allo smart working. Come ha cambiato questo il vostro modo di lavorare, e avete adottato soluzioni particolari a riguardo?
Sì, il nostro modo di lavorare è cambiato, ha subito, diciamo, una rivoluzione, perché è stato introdotto lo smart working in un contesto che cui prima quasi mai si faceva uso. Quindi è stato necessario alternare il lavoro svolto in ufficio con il lavoro svolto a casa, naturalmente nel tentativo di garantire sempre una erogazione dei servizi senza interruzioni. E nella fase più acuta della pandemia è stato avviato un progetto che ha permesso ai funzionari di 22 sedi diplomatico-consolari, tra le più numerose, con circoscrizioni più numerosi, di poter accedere da remoto, cioè da casa, ai portali ministeriali, consolari, principali, e tutto questo in condizioni naturalmente di massima sicurezza. E visto l'ottimo risultato, tra l'altro, della pandemia, la Farnesina ha colto l'occasione per potenziare questa iniziativa e raggiungere fino a 4 milioni di connazionali. È significativo notare che, mi riallaccio a quanto dicevo prima sulle iscrizioni all'AIRE, che appunto queste iscrizioni si possono trasmettere e lavorare interamente online, lato utente tramite Fastit e poi lato operatore tramite l'accesso a questi portali ministeriali. E un numero che ben testimonia questo... anche il successo che ha avuto questo servizio consolare è il fatto che è calato soltanto del 20% rispetto all'anno prima, un calo sicuramente ridotto e che fa di questo servizio quello meno intaccato, diciamo, meno colpito dagli effetti della pandemia. E cito anche un altro strumento che sta diventando sempre più importante, proprio in questi giorni ci vede coinvolti nell'ultima fase di collaudo prima del lancio finale, è il portale prenota online, che è un portale che permette agli utenti di prenotare il loro appuntamento, anche qui in condizioni di sicurezza, anzi la sicurezza è stato proprio uno degli aspetti su cui l'amministrazione ha lavorato di più, proprio per evitare l'intrusione di agenzie di intermediazione che appunto erano un aspetto molto dannoso, diciamo, per gli utenti, e appunto e rappresenta, l'amministrazione ci tiene molto anche perché rappresenta un primo contatto che l'utente ha con il consolato.
Bene, io ringrazio Virginia Fadelli per questa panoramica su come la digitalizzazione sta cambiando il modo di lavorare della pubblica amministrazione, del Ministero degli Esteri, ma anche la fruizione dei servizi. Vi propongo di ascoltare un'altra esperienza che arriva stavolta dal Brasile. Filippo La Rosa è console generale d'Italia a San Paolo.
Con l'introduzione della videochiamata WhatsApp per prenotare la venuta in consolato per l'emissione del passaporto, abbiamo introdotto un sistema di gestione che ci permette di sapere quando la persona ha avuto l'appuntamento, quando viene, quanto tempo ha atteso, quanto tempo è durata la trattazione della sua pratica. Fondamentale appunto per la gestione. Oggi invece vogliamo, attraverso un codice QR, fare un passo in avanti, far sì che tutti questi dati non vengano persi, ma vengano poi acquisiti nel nuovo fascicolo digitale del cittadino. In realtà questo è il primo passo della digitalizzazione del nuovo, vale a dire far nascere già digitale il rapporto tra consolato generale e cittadino. A questo si affianca un altro elemento fondamentale, che è quello della responsabilizzazione, quello che le imprese chiamano il public engagement, che passa da una sempre maggiore consapevolezza, che passa attraverso l'informazione, dei cittadini di che cosa possono chiedere e di che cosa possono non chiedere al Consolato Generale. Lo facciamo attraverso video e un contatto H24 sulle reti sociali. Perché un'utenza più informata, per chi gestisce grandi numeri come quelli di San Paolo, vuol dire recuperare migliaia di ore di lavoro nel corso di un anno. Per far cosa? Per migliorare ulteriormente la qualità dei servizi. E ricordo che, per esempio, al netto del Covid, quando qualcuno chiamava e trovava occupato, cosa legittima, il Consolato Generale, la pubblica amministrazione italiana, richiamava il cittadino.
Ringrazio Filippo La Rosa e introduco un altro tema, che è quello della comunicazione attraverso i social network, che anche per il Ministero e per la sua rete di ambasciate e consolati è diventata uno strumento sempre più utilizzato. È interessante sentire l'esperienza del consolato a Londra, il console generale Marco Villani.
Il Consolato Generale d'Italia a Londra utilizza da un paio d'anni i propri profili social, Facebook e Twitter, in maniera regolare come strumento di informazione e di dialogo con i cittadini, fornendo quasi quotidianamente un ulteriore canale di accesso ai servizi consolari, oltre a quelli più tradizionali come il telefono e la mail. Sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in particolare, i social si sono rivelati uno strumento fondamentale per veicolare informazioni e aggiornamenti sull'evolvere della situazione, a volte repentina, sia in Italia che nel Regno Unito. Da mesi, ad esempio, pubblichiamo ogni qualvolta risulti necessario avvisi sulle disposizioni via via adottate da Italia e Regno Unito per gli ingressi nel Paese al fine di limitare i rischi di contagio. Si tratta di una nuova modalità di interazione fra cittadinanza e pubblica amministrazione in cui crediamo fortemente. Ovviamente tutto questo non si sostituisce ai canali più tradizionali di comunicazione, ma certamente l'uso dei social consente ad un ufficio consolare di reagire pressoché in tempo reale alle situazioni di crisi che comportano la necessità di informare collettività molto grandi come quella che vive in Inghilterra e Galles, anche grazie alla viralità che tali comunicazioni spesso assumono. Si pensi ad esempio che nei periodi più critici, come l'inizio della pandemia o il blocco dei voli avvenuto lo scorso dicembre, la copertura dei post su Facebook ha raggiunto 160-180.000 persone, con 30-40.000 click di approfondimento delle news e circa 5.000 tra reazioni e commenti.
Io ringrazio tutti gli ospiti che ci hanno aiutato a costruire questo racconto della digitalizzazione applicata alla diplomazia. E vi do appuntamento alle prossime puntate di Voci dalla Farnesina. Vi ricordo ogni mercoledì nuovi episodi su tutte le principali piattaforme di podcasting e sul sito ansa.it. Un saluto e a presto.